www.redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1951. Seminate tacchini e vedrete sbocciare i voti. C'è chi crede che il mondo debba finire nei primi giorni del 1951 e per la precisione il 9 di gennaio. Sono i membri della setta Figli della Luce, che ha un certo seguito in Canada. Vendono tutto quello che hanno, pagano ogni debito e si chiudono in casa ad attendere il cataclisma. Ma il 9 gennaio passa ed è un giorno qualsiasi. Ma di finimondo, tuttavia, si può parlare in tutt'altra parte della Terra. Tra le montagne gelide della Corea, dove la guerra non accenna a quietarsi. In marzo, il generale che guida le truppe dell'ONU, MacArthur, chiede di poter attaccare le retrovie del fronte coreano, cioè la Repubblica Popolare Cinese. Lo chiede anche, il 4 aprile, in una lettera al leader del Partito Repubblicano della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Dice che è indispensabile portare la guerra e magari la bomba atomica in Cina. L'11 dello stesso mese MacArthur è esonerato dall'incarico. Lo sostituisce il più moderato generale Ridgway. In giugno i sovietici propongono di negoziare l'armistizio tra le due Coree e per tutto il 1951, da quel lontano paese, le buone e le cattive notizie si alternano. Riunioni diplomatiche, battaglie tremende, spiragli di speranza per la pace. E molti temono che la guerra possa estendersi all'Europa. Il generale Eisenhower lascia la toga di rettore della Columbia University di New York, dove del resto è impopolare per i suoi modi militareschi, per sbarcare di nuovo in Europa come comandante supremo delle forze armate atlantiche, ossia delle truppe americane e degli eserciti alleati, e prepararsi all'eventualità di un attacco dell'Unione Sovietica all'Occidente. Altre notizie dal mondo? La giovane Repubblica Democratica del Vietnam si allea con i movimenti di resistenza antifrancesi del Laos e della Cambogia. L'Iran è in lotta con le società straniere che gestiscono nel suo territorio l'industria petrolifera e protagonista dell'azione iraniana è il primo ministro Mohammad Mossadegh. Un settantenne pieno di acciacchi ma con un temperamento da giovane leone. In Belgio, re Leopoldo abdica a favore del figlio Baldovino e a Gerusalemme è assassinato il re di Giordania, Abdullah. Gli succede il figlio Talal. L'Egitto rompe gli accordi con la Gran Bretagna e si annette il Sudan. Le truppe britanniche occupano Suez e Ismailia. Nemmeno sui fronti interni c'è di che essere sereni. La caccia alle streghe, ai rossi, si fa più pressante negli Stati Uniti, dove vengono condannati a morte i coniugi Rosenberg, accusati di spionaggio in favore dell'Unione Sovietica. In Polonia, l'ex ministro Gomulka è arrestato sotto l'accusa di deviazione nazionalista e in Cecoslovacchia ad essere arrestato per il reato di complotto contro lo Stato e il viceministro Slanki. Sul fronte dell'anno, la nostra ex colonia, la Libia, è dichiarata indipendente. È un regno ed ha un sovrano a capo, con il capo dei Senussi, è Idris I. E in Italia? Beh, molto clamore per il gesto dei deputati comunisti emiliani, Aldo Cucchi, medaglia d'oro alla Resistenza e Valdo Magnani, che restituiscono la tessera al partito. In luglio si insedia il settimo gabinetto De Gasperi. Per la prima volta una donna al banco, Angela Cingolani Guidi, ed è nominata sottosegretario all'artigianato. È l'anno della riforma Vanoni. Si registrano 3.800.000 dichiarazioni per un imponibile di 309 miliardi di lire. E anche l'anno del censimento, risulta che siamo in 47.020.536. Le elezioni amministrative in 2.976 comuni, e volano le accuse di clientelismo, e volano anche letteralmente i voti comperati. Si legge sulla domenica del Corriere che a Francavilla a Mare, durante un comizio, un candidato ha fatto piovere sulla folla volantini, fiori e lusinga suprema, polli e tacchini vivi appesi a rudimentali minuscoli paracadute. Si parla molto di una vicenda del pontefice, accaduta l'anno precedente, ma soltanto ora lasciata trapelare. Per tre volte, nell'ottobre del 1950, si sarebbe rinnovato allo sguardo di Pio XII il miracolo di Fatima. E i record della fortuna. Rosina Bazzoni, 30 anni, filatrice di Prato Sesia, vince 85 milioni al Totocalcio. Al Totocalcio inglese, il commesso lattaio Wallin Dave Evans di Londra vince addirittura 130 milioni, battendo il primato mondiale. Ed ecco i processi più celebri. Ettore Grande, condannato nel 1941 a 24 anni di carcere, assolto per insufficienza di prove nel 1946 e ora assolto con formula piena. A Viterbo si celebra il processo per la strage di Portella delle Ginestre. L'imputato, Gaspare Pisciotta, confessa di aver ucciso il cugino Salvatore Giuliano. A Bologna è condannato all'ergastolo per la strage di Marzabotto, il maggiore dell'SS Walter Reder. Sport. Il Milan vince lo scudetto. Kubler è il primo nel campionato mondiale del ciclismo su strada e a Varese. Magni vince il Giro d'Italia e Coble il Tour de France. Ascari è il primo del Gran Premio automobilistico d'Italia. Fangio è campione mondiale. Campioni del motociclismo sono anche Carlo Biali, 125 centimetri cubi, e Bruno Ruffo nel 250, e Rocky Marciano batte Joey Lewis. A Torino, il fachiro Burman, in realtà il lionese Roger Banner, batte il record mondiale di digiuno, 55 giorni e 2 ore, chiuso in una bara di vetro in compagnia di un pitone. Primo pasto dopo la vittoria, un brodino di carne. C'è un consommé anche nel menù riservato ai 136 invitati nel pranzo di nozze dello scià di Persia, Mohammed Reza Pahlavi, con Soraya Esfandiari, che indossa un abito di Dior tempestato di 6.000 diamanti e sviene tre volte durante l'interminabile cerimonia. Oltre al consommé, i convitati mangiano caviale, salmone, capretto, arrosto, riso dolce, yogurt. Fanno scalpore gli stipendi favolosi pagati nel mondo del calcio. Gipo Viani, allenatore del Palermo, è il più pagato d'Italia, 800.000 lire al mese, quattro volte lo stipendio di un ammiraglio. I parlamentari invece hanno un gettone di presenza di 7.000 lire al giorno. Il più pagato nel mondo del cinema, si dice, è il principe Antonio De Curtis, in arte Totò. Gira 16 film in un anno, dal bellissimo 47 morto che parla a Guardie e ladri. E tra i film dell'anno, Prima comunione di Brasetti con Aldo Fabrizi, bellissima, di Visconti con Anna Magnani. Il Festival di Venezia è vinto da un film giapponese, Rashomon, di Kurosawa. Gillo Pontecorvo fa l'aiuto regista a Yves Allégret in I miracoli non si ripetono, di Yves Allégret. Il suo è un cognome sulla bocca di tutti. Lo scienziato atomico Bruno Pontecorvo è passato all'Unione Sovietica con i segreti di cui ha conoscenza. Altre due persone si rifugiano in Russia. Sono i diplomatici inglesi Guy Burgess e Donald MacLean, membri di una catena di spionaggio che stava per essere scoperta dal servizio segreto americano. Bonzi e Lualdi, reduci della trasvolata atlantica a bordo dell'Angelo dei Bimbi, lasciano l'aereo per l'auto. Vogliono fare il raid Tripoli-Mogadiscio con un Alfa Romeo 1009. Muore a 82 anni lo scrittore francese André Gide. Prima di entrare in agonia mormora: non mi piace, non mi piace. Muore anche a 96 anni il maresciallo di Francia Henri-Philippe Pétain. Era stato il vincitore di Verdun nella Prima Guerra Mondiale, ma anche presidente della Repubblica collaborazionista di Vichy durante la Seconda. Per questo era stato condannato a morte. Poi, graziato a De Gaulle, è rincluso nel forte dell'isola di Dieu. E tra chi muore nel 1951? Dina Galli, Ivanoe Bonomi, Gandusio, lo scienziato Voronov, quello della cura dell'eterna giovinezza, Maria Montez, Sabatino Lopez, Serse Coppi, il corridore ciclista, fratello di Fausto. E tra i disastri che più commuovono, il 23 marzo a Milano il muro di una scuola crolla e uccide 13 bambini e un bambino. In novembre il Polesine è quasi cancellato dall'alluvione. E il mondo letterario italiano applaude Corrado Alvaro. Con Quasi una vita lo scrittore ha vinto il premio Strega, il cui importo da quest'anno è elevato a 1 milione di lire. E nella finale ne ha avuto luogo nel giardino di un albergo di via Sistina a Roma. Alvaro ha battuto Moravia, il conformista, Soldati, a cena del comandatore, Domenico Rea, Gesù, fate luce, e Carlo Levi, l'orologio. Giancarlo Menotti dirige alla Scala il suo melodramma Il Console, pesantemente contestato dal pubblico. Va in scena invece con successo alla Valle di Roma Detective Story di Sidney Kingsley. Ma la più grande parte degli italiani non frequenta le librerie, non affida e non affolla i teatri. Trascorre le serate in casa, accanto alla radio. Il personaggio di maggior successo alla radio è il giovane attore Franco Parenti, che nella sua trasmissione Zig Zag interpreta il personaggio di Anacleto il gasista. Ogni monologo si conclude con l'immancabile battuta: scemi, scemi, ma l'Anacleto non paga il sabato.